Negli anni Ottanta, quando ero ragazzo, c'è esploso il boom della palestra. Allora, queste palestre piene di ragazzi che si volevano fare il fisico, c'era la cultura fisica, parola penso che prima forse si usava poco, soltanto per i professionisti. Questo bodybuilding che faceva ancora più effetto, allora ecco che tutti andavano in palestra, anche le donne, per le donne c'era il fitness che all'epoca si chiamava aerobica o altre cose che facevano, tutti incentrati su quanto fosse importante l'aspetto esteriore, questo fisico che deve essere costruito, questo era chiaramente qualcosa che esisteva già da prima. Il culto del bello c'è sempre stato, anche in età classica, no? Abbiamo tante sculture, tante opere. Marmori, no? Anche su Roma, anche il resto del mondo, nel mondo classico ovviamente. E quindi questa cosa che era relegata soltanto a dei professionisti o soltanto a coloro che se lo potevano permettere, ecco che era esploso anche a Dragona. Quindi c'era questa corsa per la palestra, perché il fisico era importante, perché mostrare i muscoli era importante. Lo è tuttora, vedo, perché ancora le palestre adesso magari ci sono difficoltà, ma sono ancora piene, c'è ancora questa cultura, questa voglia di scolpire il proprio corpo. E lo spirito? Quanto è importante dedicarsi anche che lo spirito sia costruito in qualche modo, si evolva, si in qualche modo venga curato, venga data la giusta importanza. E così stamattina vogliamo aprire le nostre Bibbie, ci troviamo in Seconda Pietro, al capitolo primo ancora. Leggeremo i versi da 5 a 9, quindi Seconda Pietro 1 da 5 a 9, che così dice: Voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte da vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù della conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo alla pazienza alla pietà l'affetto fraterno e l'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco, oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. E così ho intitolato questo messaggio Spirit Building. E vedremo essenzialmente due punti, anche se sono molto articolati. Il punto è costruzione e distruzione. Abbiamo visto le volte scorse, iniziando questa nuova epistola, nuova nel senso la stiamo vedendo da poco, come il Figlio di Dio è erede delle promesse di Dio, le grandissime e preziosissime promesse, scritto, fino a renderlo partecipe della natura divina. Capite il privilegio? Qualcosa di speciale che a nessun altro è dovuto. Ma Dio per grazia ha voluto rivelarsi e renderci partecipi della sua natura divina, qualcosa che viene da lui, qualcosa che lui ha concesso, per grazia ha dato ai suoi figli. E così stamattina vogliamo invece vedere la parte del credente, il suo impegno, la sua responsabilità, le sue responsabilità. Così vediamo il primo punto, la costruzione, rileggiamo il brano da 5 a 8. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte ogni impegno, parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù. Come in ogni costruzione si pensa all'obiettivo finale, cosa si vuole realizzare, poi si pensa a come realizzarlo, le tecniche da adoperare, i materiali per la costruzione. Qui Pietro enumera una serie di azioni che per la sequenza con cui le espone sembra quasi che ognuno abbia bisogno dell'altro, in effetti è così. Ognuno non può far meno dell'altro. Allora bisogna decidere però cosa ci debba essere alla base di tutto. Pietro ci dice che alla base di tutto c'è la fede. La fede. Perché la fede? Beh, perché senza la fede non si parte. La fede è la base di tutto. Con la fede noi abbiamo creduto per mezzo della fede, abbiamo creduto e siamo diventati figli di Dio, questo lo sappiamo. E così allora, da questa fede che si alimenta in noi, attingendo alla fonte primaria, anzi, all'unica fonte, che è Cristo Gesù. E quindi leggiamo in Ebrei, capitolo 12, la prima parte del versetto 2, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Tutto parte da Gesù e da qui non si scappa, che elargisce questa fede, vuole dare questa fede ad ognuno di noi. Una fede che però deve trovare un terreno fertile in cui crescere, deve attecchire in qualche modo, deve essere ospitata, deve essere ricevuta. Così alla base, da questa base cominciamo a costruire, e qui la parola usata per aggiungete dà un senso di fornire, contribuire, corredare a qualcosa che di base c'è già, deve esserci. Voglio dire, il caso della palestra, del bodybuilding, se non c'è un fisico sotto, su cosa si costruisce? Per usare questa similitudine che ritroveremo anche tra un po'. È quello che segue un elenco di componenti che il cristiano deve avere, deve ricercare, deve esercitare per se stesso, fino ad avere una forma armoniosa di questo corpo, un giusto equilibrio di ogni parte di questi elementi, no? Il culturista, quando si vede allo specchio, vede quali sono i muscoli che deve più rafforzare e quelli che deve meno rafforzare, deve allenare di più e allenare di meno, fino ad avere poi un complesso armonioso del proprio fisico. Non è che magari c'è un bicipite così, poi c'è una spalla piccola, no? Deve essere tutto quanto abbastanza proporzionale. Così vogliamo passare a rassegna questi elementi, e in un modo che non possiamo essere esaurienti per ognuno, non abbiamo il tempo stamattina, però possiamo dare un quadro generale soddisfacente. Così al primo mattone troviamo la virtù. La virtù nel mondo della letteratura, della filosofia, ha tante accezioni, vero? Si parla di carismi, di abilità, a volte anche innate. Ma cosa intendeva qui Pietro per virtù? Virtù è proprio la forza vitale della fede, è proprio quell'energia, è quella particolare forza che contraddistingue il figlio di Dio. Non è un semplice entusiasmo, anzi, guai se lo fosse, perché sarebbe il famoso seme che germogliato sulla roccia, no? Sappiamo. Quindi qualcosa che ti prende in quel momento e poi non esiste più. No, il vigore è qualcosa di particolare, quella vitalità del nato di nuovo, essenzialmente, che è felice della sua situazione di salvato, la vive, la comprende, la fa sua, anche se sappiamo le circostanze non sono sempre positive, anzi, più delle volte sono negative. E più si fa sul serio con Dio, e più le sembra che difficoltà ci siano sempre di più, non smettono, quasi ci perseguitano. Ma sappiamo che ogni cosa è sotto il controllo del nostro buon Dio, che concede queste situazioni per il nostro bene, per la nostra crescita. Quindi è vivificato, colui che è vivificato sperimenta questa nuova nascita e si vede, viene esternata. Il prossimo punto è la conoscenza, e qui viene menzionata anche nel versetto 8, solo qui la vediamo come mezzo, e vuole intendere come discernimento. Qui in senso di discernimento, di senno, di essere saggi, no? È uno dei motivi di questa epistola, no? Uno degli scopi di questa epistola, per cui è stata scritta, è quello di avvertire contro i falsi profeti. Poi, Dio piacendo, vedremo più là cosa vuole intendere Pietro, perché questi falsi profeti che si vogliono insinuare tra le fila della Chiesa e scombussolare la vita dei credenti, mettere a gioco, mettere in discussione la nostra fede, la fede di colui che ha creduto, questa fede di cui stiamo parlando. Ecco che allora queste false dottrine erano presenti già al tempo di Pietro, primo secolo, nelle prime chiese. Ma come? Queste chiese appena formate già c'erano le false dottrine? Sì, perché il diavolo non stava fermo, già da allora, non era fermo già da prima, figuriamoci adesso che la Chiesa prende forma, questi martiri che vediamo già nella parola di Dio e poi sappiamo la storia ne racconta altri. Così abbiamo l'autocontrollo. L'autocontrollo è un frutto dello spirito, lo sappiamo, no? Rileggiamo allora Galati 5:22, che il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Anche su ognuno di queste qualità dei frutti dello spirito ci sarebbe da fare un messaggio per ognuno di loro. Non lo faremo stamattina, ma ecco, sappiamo che l'autocontrollo è qualcosa che viene dallo Spirito di Dio e che agisce nel Figlio di Dio. È un indice proprio, è un termometro, ecco, della presenza dello Spirito Santo in noi. È qualcosa che risalta, o ahimè non risalta, vero? Qualcosa che purtroppo non è sempre presente. E lo vediamo come si comportano i fratelli, le sorelle. Allora mi sono chiesto, ma se è un frutto dello Spirito, ovvero parte del frutto dello Spirito, perché non è dato a tutti allo stesso modo? Qual è il problema? Il problema è quanto facciamo lavorare lo Spirito Santo dentro di noi. Quale ostacolo trova dentro di noi? E sappiamo che l'ostacolo molto spesso è il nostro orgoglio, il nostro temperamento, le nostre proprie ragioni, la nostra cocciutaggine, le nostre decisioni che vanno al di là di quello che è la volontà di Dio, in una sola parola la nostra vecchia natura, che in qualche modo vuole emergere, a volte ci riesce purtroppo. Così vediamo il prossimo punto, che è la pazienza. La pazienza anche quella è una virtù in senso lato, che molti devono esercitare, diciamo un po' tutti, chi più chi meno. La pazienza è sinonimo di perseveranza, insistere nella via di Dio proprio laddove le circostanze rendono tutto più difficile. È proprio quello che stiamo anche noi vivendo, no? Come Chiesa, da almeno un anno a questa parte, mi riferisco alla pandemia. Poi usiamo pazienza, esercitiamo pazienza anche in altre circostanze, ma questa della pandemia, ad esempio, è una pazienza, un restringimento, una limitazione che fa sì che eserciti la nostra pazienza, che purtroppo, ecco, ha anche delle brutte conseguenze, perché poi sembra quasi che dopo un anno ci siamo un po' adagiati a questo modo di fare, no? A questo limitarci. Allora usiamo le nostre modi di incontrarci via Skype, via Zoom, a volte facendo un abuso, ne parlavo con una sorella tempo fa. Ormai ci siamo un po' abituati a questa nuova vita, ma quanto è importante che invece stiamo insieme, quanto è importante invece che laddove la legge chiaramente lo consente, laddove, ecco, vogliamo essere anche saggi, no? A non metterci a rischio, ad esporci a inutili contagi, però è importante non seguire, ecco, la restrizione, ma reagire in qualche modo. E noi, Dio piacendo, speriamo che, preghiamo che a breve potremo riprendere le nostre attività come facevamo prima. Leggiamo quindi in Galati, sempre, capitolo 6, versetto 9, non ci scoraggiate di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Ma io lo sto facendo da una vita, c'ho una pazienza da una vita che sto esercitando, ma quando è questo suo tempo? Non lo sappiamo. È proprio lì che si tempra la fede. Quando tu eserciti questa pazienza senza sapere la data di scadenza, senza sapere fino a quando, per vedere poi il frutto. Non ci scoraggiamo di fare il bene. Così poi abbiamo la pietà. Pietà vuol dire essere pii, ubbidienti a Dio, esternale alla nuova natura seguendo l'esempio di Cristo, rimanere puri di pensieri, puri di azioni, abbandonando ogni forma di peccato, individuare il peccato. Ma questo non è un problema, insomma, forse magari nel corso della tua vita, quello che per prima non era un problema, io prego, spero che lo sia dopo, se è un problema. Quei peccati, peccatucci, che sottovalutiamo, a un certo punto della nostra vita magari realizziamo che dobbiamo abbandonarli. La pietà è proprio parte integrante del carattere del cristiano, è proprio quel segno contraddistintivo del suo rapporto con Dio, quel rapporto che si manifesta poi verso altri. Quindi se tu hai un rapporto verso Dio, un rapporto intimo, costruttivo, si manifesterà agli altri, chiunque essi siano. Così poi abbiamo l'amore fraterno. L'amore fraterno è quell'amore specifico verso i fratelli e le sorelle, con cui condividiamo la nostra fede, i nostri problemi, i nostri pesi, no? Le richieste di preghiera del martedì. È un peso che condividiamo o qualcuno ci dice di condividere. Ancora ieri sentivo, siamo andati a visitare la chiesa di Berea per portare appunto gli scatoloni, i cibi che sono stati preparati da voi, e c'era Lovisa che si raccomandava tanto di salutare ognuno di noi, ma anche di pregare per loro, per problematiche che hanno. Non pensiamo che le altre chiese non abbiano problemi, Non pensiamo, come ho detto prima, ogni credente che fa sul serio con Dio ha necessariamente dei problemi con il mondo, con le circostanze, e così anche la Chiesa che fa sul serio ha dei problemi, perché il diavolo non se ne sta fermo. Così, questo portare i pesi gli uni degli altri, questo amore che dobbiamo dare verso il fratello o la sorella, questo amore che viene da parte di Dio, in modo speciale poi verso il fratello e la sorella, anche quando non siamo corrisposti. Noi diamo perché abbiamo ricevuto, ma godiamo di questa benedizione di stare insieme. E ripeto, vogliamo sperare che quanto prima riusciremo a fare un agape, come le facevamo una volta, quanto erano importanti, vero? Quanto sono importanti tuttora. Così leggiamo questo famoso Salmo, il Salmo 133, che tutti conosciamo. Ma ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba d'Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Là ha ordinato. Mi piace questa espressione. Ordinato. E se la ordina il Signore. Poi abbiamo l'amore, l'amore in senso generale, l'amore verso tutti. Abbiamo Gesù come esempio massimo di dimostrazione dell'amore, no? Ce l'abbiamo scritto lì, versetto, Giovanni 3,16. Quindi questo amore che è scaturito da un bisogno di salvezza per l'uomo, un amore a 360 gradi che viene chiesto anche a noi, amare i nostri nemici, vero? Questo pure è scritto. E non a caso questo elemento sta alla cima della costruzione, perché magari è la cosa più difficile che ci viene chiesta, quella verso la quale troviamo più difficoltà nell'esercitare. E questo amore non viene da noi personalmente, perché staremmo freschi, ma viene da Dio. Quindi noi siamo quei canali di questo amore che va verso l'esterno, e noi dobbiamo ostruire questo tipo di canale, abbiamo già detto altre volte. Quindi non è un personale sentimento nostro, ma viene da Dio. Per cui non ci dobbiamo gloriare di niente per noi stessi, ma dobbiamo riconoscere che Dio è quella fonte di amore che passa tra la Chiesa, per la Chiesa e ogni singolo credente, e va verso l'esterno. L'esterno intendo fuori dalle mura della Chiesa. Abbiamo solo la responsabilità di esercitarlo, di renderlo presente, di andare oltre il nostro proprio interesse, per poter essere noi quel canale. E così Pietro ci mette davanti ad un esame. Rispondere alla domanda: ci sono queste qualità in noi? Abbondano? È chiaro che se vediamo che questi mattoni non ci sono, è implicito pensare che dobbiamo andare a ricercarceli, dobbiamo andare a vedere come possiamo alimentarli. Per quale scopo? Per accedere alla conoscenza del nostro Signore Gesù, ma è una conoscenza non soltanto teologica, che non sarebbe male solo quello, ma una conoscenza intima, piena, efficace. In che modo? Qui dice di non essere pigri e sterili, quindi non è una conoscenza superficiale, tanto per va bene, mi basta questo, no? Ma qualcosa deve essere sperimentato in noi, deve scaturire qualcosa in noi, una conoscenza produttiva, per noi, per chi ci sta intorno. Quindi noi dobbiamo ricercare in noi queste caratteristiche, dobbiamo alimentarle, dobbiamo attingere dalle fonti, altrimenti rimarremo sterili e pigri. Le cose che faremo saranno sterili, non avranno frutto, non scaturiranno a niente, rimarranno lì, ferme, fino a se stesse, non serviranno a niente a nessuno. Così passiamo al secondo punto, versetto 9, la distruzione. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Ma come abbiamo visto quanto sia importante e impegnativo costruire il nostro spirito, cosa succede a colui che non ha queste cose? Vegeta, è un vegetale, no? Nella propria vita, nella Chiesa, proprio perché siamo stati vivificati, ecco allora che si spegne questa fiammella che è stata accesa, questo fuoco che non viene alimentato, destinato a spegnersi. E così si vede tanti zombie, no? Come colui che è pio esterna l'amore di Dio, il suo rapporto personale con Dio, al contrario, colui che non sperimenta tutto questo è uno zombie che vediamo in giro. E si vede. Allora si può essere miopi, che non vediamo al di là del palmo del nostro naso, si vive senza un obiettivo, alla cieca appunto, ci si accontenta di quello che si ha, delle piccole cose che facciamo come cristiani, no? Il minimo indispensabile. Si guarda solo a quegli obiettivi terreni, magari, quelle cose che puoi toccare allungando il braccio, non andando oltre, godere per un breve tempo. E non ci sarebbe niente di male godere delle benedizioni terrene che Dio ci concede, no? Qualche bellezza naturale, vediamo il creato, non sarebbe niente male farsi una bella passeggiata in un bosco, ad esempio, a me piace tanto, ecco perché lo dico, perché è legittima, e ringraziando Dio che ce lo concede. Riferendomi al creato, ringraziando il creato che Dio ha fatto, quindi godere di quello che Dio ha fatto per noi. Ma Dio ha altri obiettivi che dobbiamo perseguire, non vuole che ci accontentiamo. Dritti alla meta per riportare indietro un premio. Cosa vi fa pensare? Lo so che lo sapete, l'Apostolo Paolo. Filippesi 3, capitolo 3, versetti 13 e 14. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro, quindi noi piccoli obiettivi, protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Così abbiamo il prossimo punto, che è la cecità, simile alla miopia. La cecità è chi ha trascurato i sette elementi di costruzione che abbiamo visto stamattina. È come i muscoli che non sono allenati, che non solo non crescono, non mettono potenza, ma rischiano di atrofizzarsi, di bloccarci, di non permettere quei movimenti che vorremmo fare, anche quelli basilari. E il processo di santificazione non ha pause. O si va avanti o si va dietro. Non c'è un momento di stasi dove tu ti puoi tenere soddisfatto e da lì non ti muovi. No, necessariamente o fai così o fai così. Ecco che allora anche lì troviamo nelle chiese coloro che non coltivano questa fede. Li vediamo magari la domenica, forse neanche tutte, mettono il bollino e poi spariscono dai radar. E magari di queste persone che qua dentro vediamo tutte belle sorridenti, fuori abbiamo testimonianze che non sono buone, sono anche a volte uno scandalo nel mondo. Questi sono i ciechi. Ma c'è anche il problema della dimenticanza. Quando ci si dimentica di essere stati salvati per servire, per avere una vita di riconoscenza verso colui che ci ha resi tali. Dobbiamo quindi ricondurci alla croce. Abbiamo ricordato qualche settimana fa la Pasqua, no? Ma anche, ecco, la Santa Cena. Questi elementi che ci aiutano a ricordare chi eravamo e chi siamo diventati per grazia sua. Guai a dimenticarci, ecco perché abbiamo bisogno, ecco la genialità del Signore, di darci questi elementi fisici per ricordarci quanto è importante essere stati salvati, fondamentale. Quanto è importante anche ricordarlo. Così, il monito di Pietro è chiaro: costruire per non distruggerci, per non autodistruggerci. E chiunque istruttore della palestra è in grado di dirti una cosa del genere, no? Quando si tratta del fisico. E dello spirito? Chi ti dice cosa? Ebbene, nel mondo ci sono pensieri riguardo lo spirito, no? Di sollevare lo spirito, di alimentare lo spirito, si parla di creatività, di aprire la mente. Ma su che cosa? Basato su che cosa? Su se stessi? Qui c'è qualcosa di diverso, ci sono altre basi, ci sono altri elementi che Pietro ci ricorda, che ci rifornisce, ci enumera in un modo così specifico. Questi elementi indispensabili per non atrofizzare il nostro spirito. Quale palestra stai frequentando? Quale istruttore stai seguendo? Pietro altrove parla poi di farsi dottori, no? L'abbiamo detto. Quelli che si trovano tra le file della Chiesa. E non vi voglio spaventare stamattina, ma potreste girarvi da destra a sinistra senza fare giudizi affrettati o dare condanne. Ma quel falso profeta può starti alla destra o alla sinistra, davanti o di dietro. Perché questo è quello che dice la parola di Dio, non lo sto dicendo io. Questo è il pericolo. E ti posso dire ancora un'altra cosa, che a volte noi siamo i falsi dottori di noi stessi. Ci facciamo delle cose, delle ragionamenti, andiamo ad attingere altre fonti che non appartengono alla parola di Dio. Ecco che ci alimentiamo con dei pensieri, ci accusiamo, ci scusiamo. E siamo noi che ci stiamo autodistruggendo quello che stiamo pensando. Qualche pensiero che entra da fuori e che lo facciamo lavorare nel nostro cervello e che procura un danno micidiale in ognuno di noi. Facciamo attenzione a non essere falsi profeti di noi stessi, falsi dottori di noi stessi. E così ci facciamo la nostra scheda personale, no? Da seguire senza consultare l'istruttore per eccellenza. Continuando magari con... continuando questa mattina abbiamo questa similitudine con il bodybuilding, ecco, cerchiamo di farci la nostra scheda. Magari può capitare, no? Che magari tu vai in palestra e c'è l'istruttore, il trainer che ti fa la tua scheda, no? Allora, chi è stato in palestra magari lo sa questa cosa, ti guarda, arriva l'istruttore, ti guarda per squadre e ci vado io, dice ok, cominciamo da zero. E magari ti fa quella scheda personale, no? Personalizzata, che poi non va sempre bene, vero? Dopo qualche mese che ti alleni, dice ok, adesso cambiamo scheda perché cominciamo a spostare l'obiettivo. Questo forse magari va meglio, questo va un po' peggio. Ecco che magari hai bisogno di allora quello lo devi fare di più, quello devi fare di meno. E quello che ti fanno appunto gli istruttori. Ecco, noi abbiamo bisogno di rivedere questa scheda, metterci davanti allo specchio della parola di Dio. Vedere laddove siamo mancanti, rivedere alcuni atteggiamenti, non dare nulla per scontato e vedere dove dobbiamo intervenire. Facci consigliare magari da un fratello o una sorella e dire, secondo te, più saggio di noi magari, o che sta vivendo le stesse problematiche che abbiamo noi, per farci consigliare. Ma soprattutto rivolgerci all'istruttore per eccellenza, il nostro Signore Gesù, in preghiera. Dire, Signore, cosa vuoi che io faccia? Come posso cambiare? Come posso crescere? Come posso santificarmi? Essere sempre più simili a te. Qual è la mia parte? Io so che tu puoi tutto, Signore. Tu sei sovrano della mia vita, sei sovrano di questo universo. Ma qual è la mia parte? Cosa posso fare io? E così Paolo aveva intuito da parte del Signore lo stesso problema e così ci espone. Cosa bisogna fare? Com'è la situazione? Allora vogliamo aprire la parola in Prima Corinzi, capitolo 3, versi da 6 a 15. Prima Corinzi 3, da 6 a 15. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Ora colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Noi non siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio, l'architetto ha posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno bada a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù, la fede. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce. Si vede. perché il giorno di Cristo la renderà visibile e si vedrà poi per il giudizio. Perché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli riceverà la ricompensa. Definiamo bene questo fondamento innanzitutto. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. Ma egli stesso sarà salvo però come attraverso il fuoco. Vogliamo pregare. Signore, quanto impariamo ancora dalla Tua parola, quanto dobbiamo essere accorti, attenti a seguire i Tuoi statuti, i Tuoi insegnamenti, non farci sviare. Il mondo è pronto a dare mille input nella nostra vita, ma noi vogliamo mettere quello scudo della fede, lo scudo della parola di Dio, per difenderci da messaggi, insegnamenti che non appartengono a Te. Così che possiamo edificarci sulla Tua parola, attingendo e da questi insegnamenti, dall'esperienza anche che facciamo con Te nella Chiesa, con i fratelli, per essere alla giusta statura. Grazie per queste cose che ancora insegni, queste cose che ci fornisci, Signore, questi elementi li dobbiamo soltanto cogliere e farli nostri, con le nostre difficoltà, con i nostri impegni, ma anche con la nostra responsabilità. Aiutaci, Signore, in questo compito, che a volte è arduo, ma non è impossibile, e questo ci consola, ci incoraggia a proseguire in questa direzione. Nel nome di Gesù. Amen.